Innanzitutto vi dico subito la data, il 7 di ottobre. Il 7 di ottobre è un martedì, io sveglio. Quindi ore 20:30, società. In questa occasione, per fare una cosa un po', diciamo, ci presentiamo al pubblico qui, ci rivediamo, in quell'occasione ci leggeremo il poemetto che ho scritto io su San Michele, di cui stasera leggiamo, facciamo un po' di prove, vediamo un po' quello che riusciamo a fare. E qui stenderemo, in questa occasione, il 7 di ottobre, stenderemo le date ai nostri incontri, nel senso che come quest'anno noi ci riuniamo da Pasqua a San Giovanni Battista. Fisseremo le date e soprattutto fisseremo definitivamente, in ragione dei volontari che si presenteranno, le attribuzioni dei temi. Però su questi temi già ci abbiamo una certa chiarezza. Maria Teresa adesso ha proposto un tema su Dante e il Vangelo, poniamo così, giusto per essere in sintonia. E quindi questo vorrei occuparmene io. Guardate che mi ha insignito dell'altro compito, questo lo faccio io. Come ultima cosa, ultimo incontro, parleremo di Dante e Vangelo. Cercherò di trovare delle cose in relazione al tema del prossimo anno, che è conoscere i Vangeli. Poi realmente di Marcello, di quello di cui abbiamo detto in macchina, uno era...
Abbiamo pensato di probabilmente partire con l'infanzia, quindi essenzialmente la visione di Steiner, secondo cui c'erano due bambini di Gesù, che è l'unico che dà questa spiegazione per risolvere il problema generico su questa, tra virgolette, incompatibilità, insomma, tra i bambini di Matteo e Luca. E quindi probabilmente più che dividere le conferenze, prendendo delle conferenze di Steiner sopra un Vangelo, magari prendere in questo caso sia il Vangelo di Matteo, secondo Steiner, che il Vangelo di Luca, e quindi le due figure, quindi la via il Cristo salomonico, quello natanico, la via di Zarathustra e del Buddha, e conciliarle in un unico incontro dove chi se ne occupa si occuperà della questione dei due bambini, e quindi ecco, l'infanzia di Gesù. Però
questo lo potresti fare tu, ti va bene, no?
Sì,
no, quindi in grosso modo, sì. Dal momento che tu ti sei già dedicato a questo lavoro, ricordati sempre di quel libro di Emil Bock, Infanzia e Adolescenza di Gesù, che ti può facilitare nella ricerca, perché la letteratura su questo argomento è vasta, non se ne è occupato solo Steiner, ma anche tanti altri steineriani, e obiettivamente insistere molto, forse ci perderemmo anche noi, un incontro più che sufficiente, giusto per rammentare quello che c'è, diciamo, l'elemento chiarificatore. Una cosa dico a proposito di questa relazione, di questo incontro: mettere bene in luce quello che c'è scritto nel Vangelo. Questo dovrebbe essere il refrain di tutti i nostri incontri.
Esatto.
Ecco, conoscere
mai
il
riprendere solo quello che è sempre fatto.
Perché per esempio...
Cioè non prendere Steiner, riprendere
esatto,
quello,
no.
Ma cercare di capire anche la...
Cercare di leggere i versetti del Vangelo, perché nei versetti del Vangelo è tutto chiaro. Lì si dice, per esempio, che il bambino di Luca abitava in Galilea, si è spostato a Betlemme, poi è andato in Egitto, gli è venuto il messaggio, cosa ha fatto? Non è ritornato a Betlemme perché non abitava lì, è ritornato in Galilea. Il bambino salomonico non poteva essere coinvolto nella strage degli innocenti perché non era di Betlemme. Ci sono tutte queste cose, se uno le va a rileggere pian pianino, le sono appuntate, poi ne ragioneremo io e te, perché anche io mi sono fatto tanti discorsi, ma il Vangelo è chiarissimo, basta leggerlo lì e non ci si può sbagliare.
Sì, comunque è importante anche vedere, io mi sono confrontato anche con versioni, per esempio, cattoliche, perché sennò rischiamo di vedere come la vedeste nel punto e basta, invece capire anche come giustificano queste incongruenze, soprattutto su una questione, che poi ne parleremo, sul fatto che ci sono delle date proprio che non quadrano, e quindi vedere come, insomma, a mio avviso, Steiner arriva a una conclusione unica, perché nessuno mi sembra di aver parlato di due
No,
bambini Gesù,
nessuno.
e come invece altri arrivano a delle conclusioni che possono essere più plausibili, in modo da avere un quadro anche.
No, nel senso che gli autori antichi, i primi cristiani, Sant'Agostino per esempio, Taziano, hanno scritto un libro che si chiama Dia Tessaron. Che cosa significava questo libro? Mettiamo insieme facciamo conciliare le stranezze, perché si erano accorti che c'era qualcosa in tutta questa vicenda di Gesù, bambini, che non funzionavano. Allora hanno detto, mettiamo d'accordo le cose e hanno scritto questi libri per ridurre le contraddizioni. Non ci sono riusciti perché la contraddizione è troppo grossa. Steiner ha trovato una chiave che risolve tutto senza dover forzare nulla. Quindi questa cosa qui è aggiudicata. Un secondo argomento, dicevamo, potrebbero essere le guarigioni. Se ne parla sia nel Vangelo di Marco, le guarigioni di
Forse
Gesù.
prima discorso a montagna.
Ah, va bene, adesso
Ok,
parliamo delle
no.
guarigioni. Sì, va bene, adesso però mettiamo come
Sicuramente.
terzo punto. Le guarigioni se ne parla sia nel Vangelo di Marco che nel Vangelo di Giovanni e nei relativi commenti di Steiner. Chi si sente di affrontare questo argomento sulla guida di Steiner, intanto in quest'estate può leggersi quelle conferenze. Nel Vangelo di Giovanni ci sono, se non mi sbaglio, 10 segni, ci sono una serie di guarigioni, la guarigione del cieco nato, ci sono tante. Nel Vangelo di Marco, il Vangelo di Marco è pieno di guarigioni, uno si va a prendere, a leggere quelle conferenze di Steiner, che sono abbastanza esaurienti, direi, su questo piano qui, e può fare questo, può affrontare questo tema, se poi per eventuali problemi, difficoltà, punti interrogativi, io sono sempre a vostra disposizione, mi chiamate e ci sentiamo e ci possiamo anche vedere. Questo sarebbe un
C'è l'idea che
argomento.
qualcuno, chi è interessato a portare questo argomento, però senza nessuno
Le guarigioni escludono il miracolo di
si studia.
Lazzaro, quello è un'altra cosa, ci sarà un altro incontro sul miracolo di Lazzaro. Però le guarigioni sono tante, molto interessanti, soprattutto per esempio si può, Steiner lo fa, guardare la guarigione dal punto di vista del karma, quando guarisce il paralitico gli dice la tua fede ti ha salvata, cosa si intende per fede, appunto. Quando guarisce l'emorroissa è la figlia, è la ragazza dodicenne, è un miracolo, è una guarigione karmica, perché Steiner spiega bene che c'era una complementarità fra questa donna che aveva una perdita da 12 anni e quella ragazza di 12 anni che non era ancora signorina, per cui si completarono i fatti karmici fra di loro. Steiner le spiega bene queste cose qui e quindi si possono affrontare tranquillamente. Questo sulle guarigioni. Il secondo punto, il discorso della montagna. Il discorso della montagna, come dico sempre, è il manifesto programmatico del cristianesimo, c'è tutta la dottrina del karma enunciata lì e non solo quella. Ne parla ovviamente il Vangelo di Matteo, ne parla Steiner nel Vangelo di Matteo, che è quello che, la riporta, che riporta questo discorso più ampiamente, però anche nel Vangelo di Giovanni Steiner parla del fulcro centrale del discorso della montagna, che è l'io sono. Quando il Signore dice, trovate nella legge scritto questo, questo e questo, ma io vi dico, ecco il grande ma io vi dico del Cristo, che cosa vuol dire ma io vi dico? È uscito un libro qualche anno fa. E di cui ha riparlato anche Benedetto XVI nel suo libro su Gesù Cristo. Questo libro era di un certo Neusner, Neusner, che è un rabbino, in cui lui rilegge il discorso della montagna da rabbino e contesta Cristo, perché gli dice: ma tu hai detto, ma io vi dico, ma noi vogliamo essere noi aderenti al nostro popolo, sentirci parte del popolo, non sentire un io sono. Perché gli ebrei sono legati al loro principio di io di popolo, invece il Cristo dice non solo il popolo, ma in ogni uomo amerai il tuo prossimo come te stesso, non solo il tuo prossimo di razza o di etnia o di religione, ma il tuo prossimo qualsiasi, anche il povero samaritano, anche il povero uomo ferito che il samaritano medica e raccoglie, chiunque quindi. E questo è il discorso dell'io sono. Nel discorso della montagna il Cristo parla, scandisce proprio come dei comandamenti, direi, senza nulla di dogmatico, ma come dei comandamenti, tutte le influenze del pensiero dell'anima cosciente, proprio, a cui va incontro l'uomo. Dunque, poi dicevamo, un quarto punto è il miracolo di Lazzaro. Il miracolo di Lazzaro che va visto in relazione ai misteri. Steiner di questo parla ampiamente nel libro sul Vangelo di Giovanni. Il miracolo di Lazzaro come atto misteriosofico, quindi, come nuovi misteri inaugurati dal Cristo.
Ci vuole candidare Anna Maria, mi sembra, non aver capito.
Per Lazzaro? Benissimo, io me lo scrivo. Un altro tema che mi è venuto in macchina, camminando e deambulando, diceva Aristotele, si coglie sempre la verità, la presenza del femminile nei Vangeli, le donne attorno al Cristo, dalle prime donne che lo accompagnavano, come dice quel famoso versetto, a Maria stessa, a Maria Maddalena, che è la prima che assiste alla resurrezione, fino anche, si potrebbe comprendere, quell'accenno che c'è, quell'accenno di una pagina, non di più, nella 15ª conferenza del Vangelo di Giovanni, in cui si parla della Vergine Sofia. Chi vuole può considerare quell'aspetto lì, può anche fermarsi semplicemente dalle donne in carne ed ossa, che ci sono nei Vangeli, che sostenevano finanziariamente il gruppo dei dodici e dei discepoli che pagavano l'itinerante per Israele, quindi queste donne erano possidenti della rose e aiutavano i discepoli perché se andavano in giro non potevano lavorare certamente. E il ruolo di Maria Maddalena, Marta e Maria, le sorelle di Giacomo, che però Maria Maddalena è la stessa Maria, sorella di Lazzaro, e quindi le donne, insomma, le donne attorno al Cristo, ecco. Di questo Steiner non ha parlato esplicitamente, però io possiedo un dizionario cristologico in francese in cui ci sono i rimandi a varie conferenze. Sicuramente ci saranno dei rimandi, non ne avrà trattato ampiamente, però una pagina qua, una pagina là, la troviamo senza dubbio su questo discorso, sono sicurissimo. Donne attorno al Cristo.
A questo punto ne manca uno.
Ne manca una. No, perché una? Ne ho
Beh,
per
perché
sei ne ho
c'è
messi,
Dante in chiusura.
ma ne ho messe sei. Facciamo 8 incontri, ce ne vengono due. Infanzia, discorso della
Ah, 8 incontri,
montagna.
scusa, non lo sapevo, ok?
Otto incontri.
Beh, il mistero del Golgota, diciamo.
Ah sì, il mistero del Golgota, tu dici come passione e risurrezione. Oppure che sentiamo qualche suggerimento da qualcuno. Ci mancano due argomenti.
Sono un po' poveri i Vangeli, non è che si trovano tanti argomenti.
No, io mi sto riferendo ai Vangeli di Steiner per vedere
Sì,
quello che
no,
lui ha
scusami.
trattato, perché poi lui si addentra anche in tante cose. Un altro argomento bello potrebbe essere, di questo Steiner parla, ne parla in modo non organico, però ne parla sempre, gli angeli, la presenza degli angeli nei Vangeli, perché gli angeli accompagnano la tentazione, accompagnano come dire, l'agonia del Cristo, insomma, sul Golgota, nel Getsemani. L'annunciazione, sì, adesso sto saltando un po' quella, l'annunciazione, tentazione di Cristo, agonia su Getsemani, la resurrezione, quindi gli angeli sono presenti più volte nei Vangeli. Siccome Steiner dà delle letture particolari ogni volta, per esempio degli angeli della resurrezione, che erano uno a capo e l'altro a piede della tomba, Steiner dice che erano il corpo eterico e il corpo astrale di Cristo, per esempio. Chi è l'angelo Gabriele che annuncia a Maria? anche lì c'è Steiner, insomma, chiarisce questi problemi. Si potrebbe affrontare questo argomento? Se vi va, perché chiaramente dovete essere voi a dirmelo. Proviamo a scriverlo, vediamo un po'. Proviamo a scriverlo, Angelina.
Ma io pensavo ad un altro argomento che però forse è troppo difficile. L'introduzione al Vangelo di Giovanni.
L'aveva già proposta lui in macchina, gliel'ho bocciata subito. No, perché obiettivamente mi sembra un po' difficile. È vero che io tante volte ne ho parlato, però sai che cos'è? Che lì bisognerebbe fare proprio uno studio.
Ma io perché... parlo di Giovanni Battista.
No, vi dico la mia sul prologo. Il prologo all'interno degli studi cristologici è molto studiato, molto discusso. Tant'è che sono arrivati quasi tutti questi studiosi alla conclusione che è un inno cristiano antico, un inno proto-cristiano, in cui è stato inserito dal redattore il pezzo che riguarda Giovanni Battista. Se voi lo leggete senza parlare di Giovanni Battista, è un inno, come quelli che riporta San Paolo nelle lettere, sono tutti inni cristologici antichi. Ma quanto è vera questa cosa? Perché anche questo bisogna dire, lo dicono gli studiosi, ma sarà vero poi. E certo è che il veggente Giovanni Evangelista riscrive la storia, l'evoluzione cosmica e l'evoluzione storica, quindi andiamo a finire in un argomento che al di là dei Vangeli è molto, diventa complesso anche da spiegare. Io non lo affronterei perché sennò rischiamo di impantanarci un po', perché è complicato.
Io ribadisco che la questione del mistero del Golgotha, cioè la passione e la resurrezione, lasciarle fuori mi sembra un po'.
Certo, no, il mistero del Golgotha ci vuole, però chi si candida per farlo?
Beh,
è quello il problema.
No,
se no potremmo fare anche una cosa, potremmo vedere il mistero del Golgotha come contrappunto al peccato originale. Non lo so, forse ancora più complesso.
Dei misteri,
quello nel miracolo di Lazzaro ci sono i misteri, ne abbiamo
parlare parlando di misteri, anche il discorso di mistero del Golgotha, perché vuol dire un po'. Il culmine della cristologia, se non si parla della risurrezione, la vostra fede va, diceva San Paolo, cioè, se Cristo non fosse risorto, la vostra fede va, cioè il mistero del Golgotha è il punto di arrivo.
C'è un argomento che abbiamo, quando abbiamo considerato, le parabole del Cristo. Le parabole del Cristo sono molto interessanti. Nel senso che ci sono delle parabole molto esoteriche, altre parabole, semplicissime. Però le parabole del Cristo sono molto interessanti. Per esempio quelle del figlio del prodigo, l'amministratore infedele, quelle più belle sono quelle di Luca. E Steiner anche ne parla spesso delle parabole. Giusto per invitarvi anche a leggere i Vangeli veramente. E non soltanto Steiner, il fariseo e il pubblicano, sono tutte parabole che hanno profondissimi significati spirituali, se non addirittura esoterici, come il fariseo e il pubblicano hanno un significato esoterico. Certe volte hanno dei richiami con le scritture dell'Antico Testamento, come dire, lì era un seme, nel Cristo diventano un frutto, sono visibili. E questo si potrebbe fare, per esempio. Ci sono le parabole messianiche, quelle che alludono alla comparsa del Messia. Se no, Anna Maria, dato che tu affronterai la Emmerich quest'estate, non te la sentiresti di leggere affiancati la passione di Cristo come la descrive il Vangelo e come la descrive la Emmerich? Potresti fare... non una cosa dettagliata, non una cosa esauriente, però qualcosa di essenziale.
Ma tu dici, lasciando da parte quello che...
No, oltre a quello.
oltre a quello,
sì.
Un'altra...
sì, un'altra cosa. Oppure questa cosa della Emmerich la potresti condividere, che so, con Aurora o con qualcun altro.
Sì, infatti, ti volevo chiedere questo.
Sì.
Tu avevi detto la volta precedente, quando hai cominciato, sì, a introdurre il lavoro dell'anno prossimo, che dovremmo lavorare...
Secondo me sarebbe opportuno.
Per cui io sono disponibile...
Certo, secondo me sarebbe opportuno.
...lavorare con chiunque
sì. No, io mi candido anch'io in questo senso.
Allora va bene.
Mi candido anch'io in questo senso.
Che sia tempo tra l'uno e l'altro.
Certo, sì, una la potresti fare all'inizio e una alla fine, per dire. Non dobbiamo...
Mi dai un titolo, una traccia così per poterci pensare?
Le tappe della passione secondo Steiner e secondo la Emmerich. Direi così, proprio le tappe, nel senso, le cose più importanti, perché lei poi si dilunga molto. Però Mauro mi avevi proposto una cosa che io non ho contemplato, così mi avevi chiesto.
Ma comunque adesso mettiamo i due titoli e facciamo girare anche via mail tutti quelli che non ci sono, ovviamente. Perché c'è anche altri, non sapere se prima di quest'estate, se volessero essere interessati.
Certo, no, ma noi non scriviamo ancora niente, io non faccio mica il volantino, non faccio niente.
No, però ottobre. Dovremmo, però se quest'estate uno si potrebbe...
Certo. No, io ho mandato...
I titoli di questa traccia la sappiamo anche gli altri.
Certo, io ho mandato a Maurizio Lieti 4 righe sull'argomento conosci i Vangeli, basta, conosci i Vangeli se nell'ottica di Rudolf Steiner, mi pare che ho scritto, un titolo molto generale, per il Debian della società, ma questi argomenti riguardano noi.
Abbiamo parlato dell'impulso buddico nel Vangelo di Luca.
Esatto.
Però, non so...
Di questo Steiner parla, vero? Nel Vangelo di Luca.
Io non l'ho mai letto.
Potremmo parlarne all'inizio insieme, quando io vado.
Casomai la conferenza, la relazione sul Vangelo dell'infanzia la fai con Mauro, tu ti occupi, diciamo, della parte più salomonica, lui se vuole si occupa della parte più natanica, così poi parla del Buddha. Che te ne pare?
Vediamo adesso, ci pensi un po'.
Ma secondo me, come dicevo prima, anche vanno trattati insieme. Sì, però sì. L'impulso buddico, cioè un conto il discorso di quei bambini. Poi l'impulso buddico.
Oppure lo possiamo mettere in coda l'impulso buddico, lui diciamo fare le sue osservazioni all'atere su questo fatto, insomma ditemi voi come volete regolare, potrebbe essere una soluzione. Quindi solo Anna Maria si è candidata esplicitamente per il miracolo di Lazzaro. E anche
mancano tante persone,
certo.
Dobbiamo mandare una mail.
Giovanni, tu ti candidi per qualcosa?
Per il discorso della montagna.
Casomai lo facciamo insieme a te, nel senso che ci sentiamo, mi viene a trovare e ne parliamo un po' di più, ne parliamo a tu per tu e così. Giovanni. Maria Teresa, che dici tu?
Daniela. Non vorrei essere in grado di poter fare.
Ma qui nessuno è in grado, ma qui io sono in grado, ci buono noi ci buttiamo.
Non qualcuno di questi argomenti, ma vediamo.
Va bene, diciamo che ci diamo appuntamento per il 7 di ottobre. Gianpiero, tu che pensi? Dimmi quello che pensi.
Questi un'altra volta mi pareva si prende un libro e due, va bene.
Sì, ma no, ma si può anche fare così.
Messa invece come oggi. Certo, visto che non lo riconosce, quando hai introdotto, hai scritto tutto il Vangelo, questo in Galilea, questa Betlemme, per me è una Galilea, un'unica regione.
Vabbè, ma questo... Questo, chi fa la parte sul Vangelo dell'infanzia lo saprà lui.
No, ma siccome il Vangelo, cose di questo tipo, sono queste sfumature che ti permettono...
Lo so.
...di non passare oltre e notare l'incongruenza, poi anche... di
E vabbè, vuol dire che a te sarà riservato il compito di fare specifiche domande. Ti posso insegnare questo altro compito? Perché è più difficile fare domande che parlare. Va bene, ci ragioniamo, dai. Ci ragioniamo. Però se qualcuno vuole proporre un altro argomento, ma va benissimo ugualmente, perché siamo nell'ambito dei Vangeli. Ma non so, per esempio, una volta nel Vangelo di Giovanni, quando c'è l'incontro con Nicodemo, il Cristo gli dice: ti ho visto sotto il fico. E poi lui commenta, Steiner commenta, dice, era sotto il fico perché richiama il fatto che il Buddha si è illuminato sotto questa pianta che si chiama ficus religioso. Io, siccome sono cattivo, sono andato a controllare tutta la questione del fico nella Bibbia, che non parla da ragione a Steiner, nel senso che essere sotto il fico era un'immagine messianica. Quando viene il Messia, noi saremo nella vigna, saremo in una piantagione di fichi, sono tutte immagini messianiche. Essere sotto il fico significa contemplare il Messia futuro. Però dobbiamo anche ragionare su una cosa: Steiner parlava dei teosofi.
Posso fare la domanda?
Certo, altro che.
Il fico in questo caso non sta all'albero del buono, quindi la mente è l'albero del buono che può corrispondere al cervelletto, non c'è niente.
Sì, ma Steiner la interpreta così. Steiner dice che il fico sarebbe il sostitutivo dell'albero della bodhi di Buddha. Però, siccome quella è un'immagine legata all'India, e qui stiamo parlando dei fichi che sono uno dei sette prodotti vegetali di Israele, io sono andato a ricercare cosa vuol dire il fico nella mentalità degli ebrei e mi sono trovato che essere sotto il fico è già un'immagine già usata nella Bibbia per indicare, contemplare la futura venuta del Messia, che è il Cristo. Quindi c'erano delle persone che per meditare usavano proprio questo contesto, ma non era un'immagine reale, non è che ci stavano veramente sotto un fico.
No,
e sognare i tempi del Messia, si diceva stare sotto un fico. E quindi mi sono accorto che, voglio dire, è laborioso lo studio delle scritture, perché tante volte la scrittura del Nuovo Testamento e la scrittura dell'Antico Testamento sono annodate così, l'uno con l'altra. È vero che noi siamo cristiani e siamo tendenzialmente portati a vedere il Vangelo come il calendario nuovo e l'Antico Testamento come il calendario vecchio, che si può buttare quando è finito l'anno. E invece non è proprio così, perché quello che avevano visto i profeti, e sotto questo aspetto Steiner è chiarissimo, i profeti hanno visto Cristo, Isaia e Ezechiele hanno visto Cristo. Non solo, lui conferma anche che il Cristo era presente sul Sinai, nella rivelazione. San Paolo dice che il Cristo era la roccia da cui gli ebrei attingevano acqua durante la traversata del Sinai. Ma questo Steiner lo conferma: Cristo era presente nella vita del popolo ebraico, soprattutto nel momento della rivelazione del Sinai. Non lo riconobbero, dice. Non lo riconobbero come tale, però usufruirono della sua forza. La sua forza divenne forza animatrice del loro popolo, dell'io di popolo, e non andarono oltre l'io di popolo. Per cui gli ebrei hanno avuto questa grande coesione di popolo, c'è anche adesso, ma non hanno mai avuto il principio, non hanno mai goduto del principio dell'individualità, dell'io sono come forza che anima un individuo. Per loro è così, si sono fermati all'io di popolo. Però, pur essendosi fermati all'io di popolo, hanno compreso in tal modo il Cristo, non è che si siano sbagliati, non lo hanno riconosciuto nella sua giusta dimensione terrena, ma lo hanno colto come forza trasfiguratrice della materia, della storia del mondo, assolutamente.
Ma era possibile che in quel momento lo riconoscesse? Visto
appunto, anche questo è giusto. Diciamo che
l'aspettativa che
c'era
del Messia.
Anche questo è giusto, perché potevano riconoscerlo veramente, certo. Noi possiamo dire che il grande iniziato Mosè lo avrà riconosciuto nella sua giusta dimensione, ma il popolo non era assolutamente, diciamo, all'altezza di riconoscerlo così. Anche Abramo l'aveva riconosciuto nella stessa dimensione, sempre come io di popolo. Eppure, dice Steiner, stiamo parlando di Abramo, che è stato il primo che ha portato sulla terra la dimensione del pensare, veicolata dal cervello, Quindi sono cose importantissime queste. Steiner non dice queste cose di altre civiltà. Quando il Cristo si è fatto uomo, è stato preparato la venuta del Cristo in un popolo. E questo popolo è il popolo di Israele. Quindi sotto questo aspetto è un popolo eletto, perché è stato chiamato ad accogliere l'incarnazione del Logos. Ma per accoglierla ha dovuto preparare la culla. Quindi c'è stato Abramo che ha incarnato il pensare, c'è stato Mosè che ha udito la voce del Cristo, poi lui ha detto che era la voce di Yahweh, però ha detto, quello che ha sentito, dice Stanley, era la voce di Cristo. Ci sono stati i profeti, e questi profeti. Cristo è l'anima umana, nel libro Cristo è l'anima umana, Steiner spiega questo discorso.
Steiner dice che Mosè ha pensato a Yahweh o a Cristo in quel momento.
Mosè l'ha presentato come una entità che gli ha parlato e che gli ha detto io sono. Non gli ha detto né Cristo né Dio, gli ha detto io sono. Io sono te l'ho detto. E quando gli dice Esodo 6, Esodo capitolo 3, gli dice: e adesso che loro mi chiederanno chi me l'ha detto, io che cosa devo dire? Tu devi dire che te l'ha detto egli è, cioè Yahweh. Ma la percezione di Mosè è che lui stava parlando con l'io sono, che diceva a se stesso io sono questo principio. Chiaro che poi quando Mosè deve raccontare agli altri non diceva me l'ha detto l'io sono, me l'ha detto egli è. E sì, che è l'ebraico Yahweh. Vabbè, questo non lo dice Steiner negli Evangeli, ma nel libricino, un piccolo libro, Cristo è l'anima umana. E così che stavo dicendo. Vabbè, siamo lontanati. Vabbè, siamo lontanati niente, siamo sempre tanti in questo. Vabbè, insomma, adesso vi siete segnati tutto, più o meno. Ricapitoliamo. 1. Vangelo dell'infanzia. 2. Discorso della montagna. 3. Guarigioni. 4. Miracolo di Lazzaro. 5. Le donne attorno al Cristo. 6. Io ho proposto angeli nei Vangeli, però se vi viene in mente un altro argomento lo sostituiamo. 7. Tappe della passione secondo Steiner e Lemmerich. 8. Dante e il Vangelo. Per il momento sono questi i temi.
Stavo pensando ad un'altra, però così. Le tentazioni del Cristo.
Le tentazioni di Cristo, di Steiner ne parla, possiamo mettere benissimo le tentazioni e in quel caso parlare anche degli angeli, perché gli angeli sono presenti alla fine delle tentazioni, ma le tentazioni sono ben spiegate da Steiner. E allora mettiamoci le tentazioni. Mettiamo le tentazioni del Cristo, che mi sembra meno difficile. Sì, certo. Poi le ordiniamo secondo la cronologia. Le tentazioni del Cristo. Steiner ne parla più volte della tentazione del Cristo.
È un momento interessante la spiegazione che dà dell'ultima tentazione, quella che riguarda il denaro. Adesso non ricordo bene i particolari, però
Colpito. Sì. E quello che è interessante nelle tentazioni, che dall'esegesi di Steiner, devo dire, non balza proprio all'occhio, nel senso che bisogna rileggersi il Vangelo, Leggendo il Vangelo vi accorgerete che il diavolo, quando tenta Cristo, gli dice sempre un versetto biblico e Cristo gli risponde con un altro versetto biblico che in quel caso attribuisce a se stesso. C'è scritto, ma c'è anche scritto, gli risponde Cristo, non di solo pane vive l'uomo. C'è scritto, ti butterai, eccetera, eccetera, e i tuoi angeli ti accoglieranno. C'è scritto, gli risponde Cristo, non tenterai il Signore Dio tuo. E a colpi di versetto, che sembra un po' strana sta cosa, è come se non un diavolo ateo comparisse di fronte a Cristo, ma di fronte a Cristo comparisse l'anima nera di Israele, il sosia, il doppio di Israele, come dire, insomma, la parte più materiale di questo popolo che aveva meritato l'io sono, peraltro.
E questa ci pensa una prefigurazione precisa dei nostri tempi.
Sì, sì.
Il fatto che queste azioni dialettiche vengono compiute attraverso l'entità con, prendendo a seconda dell'ambiente, testi, cose di quell'ambiente, e citando quelle, cercando di, libertà, non le singole parole, ma usare la libertà svuotata, lei non è un democratico, quello che senti adesso, se c'è tutte le sonanze, ne possono prendere a migliaia.
No, ma addirittura nelle tentazioni c'è il potere. Cioè, il diavolo dice: se ti inchini davanti a me, io ti do il potere su tutta la terra. C'è il potere, lo tende col potere Cristo. E lui che cosa gli risponde? Adorerai il Signore Dio tuo, c'è scritto, e solo a Lui ti inchinerai. Quindi anche la questione del potere. Chiaramente quando si parla di questo, chi lo fa potrebbe anche parlare della famosa tassa che gli consegnarono il soldo dell'imperatore su una faccia, eccetera, eccetera. Date a Cesare quel che di Cesare, date a Dio quel che di Dio. Che è la grande introduzione, che è la grande novità che il cristianesimo ha introdotto nel mondo. Perché nelle religioni orientali e ancora nell'Islam, lo Stato è teocratico, non esiste vita politica se non è vita religiosa, è vita teologica, è vita sacramentale. Per il Cristo invece no, per il Cristo c'è una netta diversità. Quindi il Cristo è stato quello che ha introdotto il principio della divisione dei poteri e della divisione delle sfere. Non confondiamole, oggi ci dimentichiamo di questo fatto qui. Ma lui disse: date a Cesare quel che è di Cesare, allo Stato quel che è dello Stato, date a Dio quello che è di Dio. È inutile confondere le sfere, non vanno d'accordo, perché la sfera economica non si concilia con la sfera, con la prima sfera che deve decidere delle sorti spirituali di un popolo. E invece poi negli stati, per convenienza, si sono fatte tante giustapposizioni e confusioni sempre strumentali. Vabbè, quindi direi che queste tentazioni del Cristo vanno molto bene. Direi che possiamo anche per il momento fermarci qua come programmino, poi se qualcuno gli viene in mente qualcosa mi chiama, ci sentiamo, ci mettiamo d'accordo un giorno 7 e così via.
Gabriele, io non ho capito molto bene in che cosa consisterà poi la partecipazione del nostro gruppo alle serate del Provvedimento.
Ah, dunque sì, io mi sono candidato per l'ultima data. Nel senso che, siccome noi dobbiamo finire di lavorare, il giorno 11 giugno, mi stavo dimenticando di questo, grazie a Maria perché me l'hai ricordato, alcuni di noi, chi si offre, ci siederemo in un tavolino, in un doppio tavolino, 4, 5 persone, 3, quelli che vorranno parlare, io se non parlo è meglio, perché vorrei far parlare voi, insomma, sinceramente, e possono raccontare un po' il nostro percorso dell'anno prossimo. Ognuno potrà dire la sua, abbiamo fatto, o anche soltanto quello che ha fatto lui insieme a un'altra persona preferibilmente, abbiamo affrontato questo tema, io mi sono occupato di questo, questo e questo. Io sarò lì presente indubbiamente a coordinare queste cose, preferirei fare un po' da moderatore, ecco, vorrei che parlaste voi. Chi se la sente di parlare al pubblico ve lo dice, tanto per l'11 giugno c'è tempo e ci mettiamo d'accordo. Se no possiamo fare in modo che ci sediamo lì in quelli che vogliono, saranno 6-7 e io di volta in volta vi do la parola e vi dico: non so, tu che hai affrontato questa cosa, e poi cerco di ricucire un intervento con l'altra, beh, necessariamente.
Allora, l'11 giugno, che occasione
è? Un giovedì ed è una serata di conferenze qui, pubblica. Siccome quest'anno pederiva sulla scia delle novità introdotte in questi ultimi anni, di fare più tavole rotonde che conferenze, perché hanno visto che le conferenze vanno poche persone, invece abbiamo constatato che se parlano più persone il pubblico aumenta, insomma, perché il prodotto è diversificato e la curiosità sale. E quindi è una serata di conferenza pubblica, invece che su una conferenza sarà una tavola rotonda. Noi ci siederemo attorno a un tavolo, saremo quelli che voi volete, perché dipende da voi, e ognuno racconterà la sua, ci saranno delle domande, ma no, più parliamo noi meno ci saranno domande. Hai capito Maria Teresa? Più parliamo noi meno ci sono domande.
Ci sarà un argomento?
L'argomento è conoscere i Vangeli.
No,
il nostro argomento è conoscere.
No,
sì, lo chiameranno seminario di antroposofia, lo chiameranno un titolo generico, e ognuno racconta le sue attività. È un modo per far sì che i gruppi colloquino con il pubblico, che ci sia uno scambio di idee, un invogliarsi reciproco. Almeno quando ho parlato con Federica per telefono, questo era l'argomento.
Posso aggiungere qualcosa?
Sì, certo.
Gli anziani sceglievano dei temi di antroposofia, e ogni relatore si trattava di persone singole che trattavano un determinato argomento. Quest'anno invece si è cercato di creare un contatto tra i vari gruppi, quindi non sarà un relatore, ma ogni gruppo si presenterà naturalmente rappresentato da due o tre persone,
sì,
si presenterà al pubblico, ed ha questo duplice scopo, appunto di far conoscere i gruppi, di far parlare molte persone e anche di suscitare un nuovo interesse, un nuovo fermento tra le persone che si avvicinano all'antroposofia. E sperando appunto che, dato che il contatto sarà più diretto, poi il modo di presentare gli argomenti sarà anche più semplice in un certo modo, le persone siano un pochettino incoraggiate a fare domande e magari ad entrare in questi gruppi, perché appunto ci si è resi conto che negli ultimi anni il numero dell'affluenza è diminuito notevolmente e quindi è un tentativo di farle nascere un pochettino questa fiamma, questo interesse.
Sì, in passato noi stessi, come gruppo Oriente Occidente, ci siamo più volte presentati al pubblico. Una volta, Mauro, abbiamo letto Essere, avete letto Essere di Tombari, un'altra volta, più volte avete letto varie cose, avete recitato, avete declamato varie cose. Forse non vi siete mai esposti come gruppo a parlare direttamente, mi pare.
No,
questo non ancora, ecco. Però il lavoro fra di noi, grosso modo, è sempre stato questo scambio di idee, questo dialogo, per cui, insomma, non essendo mai stato un gruppo in cui c'era un docente e tanti piccoli discenti, non abbiamo mai impostato le cose così, dovreste essere un po' più facilitate, almeno diverse di voi.
Anche le conferenze del giovedì, queste divulgative, hanno perso un po' l'interesse.
Siamo
sempre stati io e il Marco.
Quest'anno però, anche?
Sì, tranne forse l'ultima.
Ma quante persone c'erano a seguire?
25-30 persone. 25,
una volta erano molte di più.
Sì.
Sì, una volta erano molte di più.
Io ho visto le persone molto attente, molto partecipative.
Nei tempi d'oro questa sala era piena, adesso c'è stato un minore interesse anche perché a Milano si sono create altri gruppi, altre diciamo altre organizzazioni, c'è Arte Medica che fa tante attività, sono nate le figlie, per cui la madre, sarebbe questa, è stata un po' disattesa, è un segno anche per la madre che deve rinnovarsi un po', ecco. Quindi, come quando uno arriva a una certa età, prende coscienza della sua età e si veste in modo adeguato alla sua età, cosa dovrebbe fare la società antroposofica? Io personalmente ho partecipato a diverse tavole rotonde, devo dire che è una soluzione migliore. È una soluzione migliore perché crea un dialogo con le persone.
Davvero amico del linguaggio, parlare
anche quello, linguaggio. Sì, certo.
Diciamo che è finito l'epoca della mia legge, le persone fuori comunque si vengono tirate dentro, come è stata per la mia legge, da qualcosa che poi ho visto sotto l'attico per il suo benessere personale.
Sì.
Non è che in antroposofia non manchino temi seri a questo riguardo, che cui effetto di benessere personale, come dire, è un effetto collaterale di cose che poi invece influiscono
in profondità
e cominciano a fare questa via. Quindi c'è il linguaggio e anche gli argomenti che vengono scelti, perché il dottore di queste cose, in conferenze singole spaccate, c'è di tutto di più. Come dicevi tu giustamente, una volta si parla di contrastare un po' tempo. Come li mettiamo? Come forme energetiche? Ci sono cose molto più precise. Come agisce quello di tutto? No? Io mi ricordo come ho iniziato a prendere le cose, questi corpi, e mano a mano adesso vedo come invece sia proprio un tutto, e si è tutto spiegato, cioè, certo. Agiscono le forze fin dal livello fisico e come il fisico agisce sullo spirituale. Ti ricordi l'argomento dei temperamenti? Cioè, ci sono, certo. Ci sono argomenti, come dire, che andrebbero però presi, messi assieme da persone in grado di poterlo fare, che secondo me fu probabilmente una volta che si comincino a diffondere porterebbero più gente, cioè non è che il mio obiettivo sia quello di portare più gente, certo. Il fatto è che però con queste cose comunque la gente va o nella clinica di Bellezza, nel centro di più, nel centro di là, e si prende
diciamo che in una tavola rotonda
farle magari, cioè trattare quindi argomenti che abbiano un senso pratico, ecco, quindi lasciate perdere la confusione del mio modo di esprimermi, che abbiano un senso pratico, e comunque quando si spiega, quando si parla di qualcosa, cercare di appunto non staccare il bene.
No, ma ho capito quello che dici, Gian Piero.
Cioè, toccare anche il collegamento.
Credo che abbiamo capito tutti.
Pensando, se porta io, ma perché porta io?
Lo so, non dare mai nulla per scontato, non chiudersi in una frasiologia, lo so. E questo, diciamo che questo è lo sforzo di tutti, ecco. Anche noi.
No, ma io lo proponevo come a proposito delle conferenze.
No, ma
cioè, non so, il cambiamento di linguaggio, ma anche il cambiamento di argomenti, come dire, di temi. Pubblicizzare per vedere chi viene.
Certo. Va bene, adesso anche di questo poi terremo conto, è importante questo aspetto. Allora, io non ho tantissime copie della mia, dalla Maria. A Giovanni. Ce n'ho ancora due, Tu sei lì, che io, qui ho scritto i miei appunti. Ma insomma, buttiamoci in questa impresa, vediamo se riusciamo a. Non ho capito. Adesso ve lo dico. Questo qui è un canto per l'Arcangelo Michele che io ho scritto a gennaio scorso. Era nato da un sogno. E mi piacerebbe che il giorno 7 di ottobre potessimo recitarlo, leggere ovviamente, ognuno legge una cosa. Qui c'è, come parti da assegnare c'è questo, c'è un lettore, e il lettore mi piacerebbe che lo facesse Anna Maria. Poi ci sono i quattro venti del mondo, quindi quattro persone distinte, il vento dell'ovest, dell'est, del nord e del sud. Poi c'è un signore che si chiama Arcangelo Michele. Io per l'Arcangelo Michele vorrei coinvolgere Giovanni, se gli piace. E poi per finire c'è un secondo lettore che deve leggere una parte minima e basta. Quindi i personaggi sono Michele, quattro venti del mondo, primo e secondo lettore. 5, 6, 7, sono 7 personaggi. Io vorrei stare al di fuori di questa lettura, lo dico sinceramente. Adesso stasera casomai faccio qualcosa, però mi piacerebbe che lo faceste voi. Ovviamente quando ci riuniremo quella sera, i quattro venti del mondo devono stare una nord, una sud, una est, una ovest. Giusto per far capire un po' le cose alle persone, invece gli altri possono stare seduti dove capita, ma questi quattro venti del mondo devono formare una croce. Va bene, vediamo un po'. Anna Maria, comincia a leggere.
Scusa, ma che cosa sarebbe
il primo? Il primo, tu cominci a leggere la parte fino ai quattro, dove c'è scritto quattro venti del mondo.
Poi
finirà alla fine e ti dico io dov'è il tuo pezzo. Proprio l'ultimissimo pezzo è sei tu. Tu fai il vento. Allora, Mauro fa il vento dell'ovest. Ma poi se non mi va quella parte lì,
no, adesso
tanto per fare. Tu fai il vento dell'est, ti do una bella parte lunga. Questa sera decidiamo così un po' a casaccio. Daniela, che cosa vuoi fare? Ti va bene un vento? Quello del nord. Daniela. Giampiero, ti faccio fare il vento del sud. Tu sei di lì. A Giovanni gli facciamo fare l'Arcangelo Michele. Allora io faccio. No, un momento, caspita, ci manca Maria Teresa e.
4 venti del mondo.
Sì, e difatti.
Quando c'è
4 venti
del mondo parlano
4 insieme. Ecco, l'ideale sarebbe, adesso difatti ve lo sto per dire. Sì, dovrebbero parlare a pace. Come si fa quando si recita? Onnipresente la tua statura, se ci riuscite, se no lo legge uno soltanto.
4 venti insieme.
Certo. 4 venti insieme, certo. Il secondo lettore, chi lo vuol fare? Di voi due. Bene, allora scrivo Maria Teresa. Secondo lettore, dopo l'Arcangelo Michele, a pagina 3 c'è Placide Regali, e quella è la parte del secondo lettore che parla solo lì. Fino alla pagina successiva dove dice qui comincia il mondo 21. Non so se la mia stampata è uguale alla vostra. Vabbè, comunque adesso ci corregge. Come no, ma perché tu non hai i titolini. No. Tu non hai i titolini. Vabbè, te lo dico io, non ti preoccupare. Allora, cominciamo con Anna Maria che legge Serena Placida e finisce con la loro maestosa.
Allora, quando c'è 4 venti, tutti e 4 venti parlano.
Sì, tutti e 4 venti parlano, però se poi vediamo che non ci riuscite vorrà dire che uno legge per tutti, e buonasera. Adesso cominciamo, vediamo.
Serena Placida notte, che è la vita delle anime umane. Perché io sono ferisci con oscuri tormenti? Perché consolati lamenti mi fate udire da cieli lontani? Stanotte, nella quiete stanza dormivo, sotto la volta stellata di Palestina, quand'ecco che in sogno atterrivo, travolto da una battaglia intestina scoppiata nella rosa dei venti. Rapito dai giganti dell'aria, dal sommo del cielo scagliato fin sulla distesa dell'acqua, respiravo infuriati parole, sferzate dai 4 venti del mondo. I loro nomi? Ecco, ora li ricordo. Erano lo
Shimun.
Shimun orientale e il piovoso vento del mare, lo Shiloh arboso del sud e la Borea settentrionale. Come serpente mangusta o cervi pericolosi in calore, come preda salita dal cacciatore, i venti
s'azzuffano odiosi.
Spazzano nubi e polvere fanno, tra cielo e terra e andando con la loro maestosa potenza.
Siamo noi che soffiamo ai 4 confini terrestri, là dove essi toccano i demoni celesti. Ci udirono da sempre i profeti, contro Ea ci dice di vincere Gemene, e infuriarci dice anche Daniele sull'immenso mare nostro, prima di uscissero molti di mostri.
Dauro.
Da lungi sale il vento di ponente, e con sé reca parole amare. Fui io la terza piaga d'Egitto, che dal suolo sollevò zanzare voraci, ma a debellarle i maghi di Mizraim furono per loro pochezza incapaci. Poi, su queste coste guidai i popoli del mare, filistei son per voi, e poi ancora i romani. Sono io il vento dei pagani.
Sodomo di mondo, uno sbuffo possente come mantice d'organo in campacane. È il vento dell'est che si tuffa nel petroso deserto di Giuda, gonfio come un'otre al suo colmo. Lo Shimun mugghia brucianti rancori. Mia fu questa terra da sempre, da quando il pio Ibrahim benedisse Ismail, figlio di Agar, e grande discendenza gli predisse. Mio il Negev, mio lo Sharon, mie le colline della Galilea. Io sono il vento d'Oriente, il soffio punitore di Dio. Di me vaticinò il figlio di Sira. Ci sono venti per castigo creati, che infuriando moltiplicano flagelli. Al tempo prescritto apportano macelli e placano lo sdegno di Dio. Fu io l'ottava piaga ai tempi d'Egitto, che trascinò le cavallette. Fu io che in sogno al faraone bruciai le spighe. Erano sette e sette gli anni di cupa carestia. Sulle mie spalle gli otto lustri.
Per otto lustri.
Sulle mie spalle per otto lustri e 600.000 portali per aridi luoghi e lacustri lungo la penisola del Sinai.
No. L'hai detta male questa. Sulle mie spalle per otto lustri i 600.000 portai, perché erano 600.000 quelli che fecero la traversata del Sinai, per aridi luoghi e lacustri lungo la penisola del Sinai. Del Sinai, perché gli ebrei dicono Sinai, non dicono Sinai.
Ah, infatti
messo l'accento, sì.
Sulle mie spalle per otto lustri i 600.000 portai, per aridi luoghi e lacustri lungo la penisola del Sinai. Per le deserte rocce dispersi i lai della santa e incredula gente, che malgrado il fedele pastore ora crede, ora mente.
Vi spiego questo versetto un po' strano. Questo vento, che è il vento che soffia da est, dice: per le deserte rocce del Sinai ho disperso i lamenti della santa e incredula gente, cioè degli ebrei che attraversavano il Sinai stesso, che malgrado il fedele pastore, viene chiamato fedele pastore Mosè, Mosè è il fedele pastore, ora crede, ora mente, cioè ora lo segue, ora si ribella. Ecco perché è detto santa e incredula gente, perché ora gli crede e ora no. Questa è la contraddizione degli ebrei in tutta la loro storia: ora sono fedeli, ora sono infedeli.
Sono io il vento che brucia l'erba dei tetti e li trascisce, squarcia le navi. Io, sempre io, il soffio infuocato dalla giustizia divina mandato. Ero io il vento assalitore che rapì i figli di Giove. E così, sotto la prova si conobbe la pietà del lamentatore. Sulle coste di Palestina ho sospinto la polvere dei soldati invasori, di Assur prima e poi di Babele, e mai soffiai per frenare il lungo esilio di Israele e la sua diaspora verso il mare.
Daniela.
Uno schiocco, una frusta, una sferza, e il gelido vento del nord che prende e tremore riversa dal Golan fino al Mar Morto. Sono io quel vento che le nubi disperde e così il freddo tra voi si perde. Sono io l'avversa borea che il ghiaccio sull'acqua rapprende. Fu io, qual uragano del nord, ad annunciare al veggente il Betlemme la più grandiosa visione di Israele. Senza la mia aria pura, preziosa, sarebbe impossibile cosa per il mondo durare pochi istanti. Fu io la settima piaga mai vista in terra d'Egitto, la grande nella pace che distrusse uomini, bestie, erbe infestanti.
Giampiero.
Avanza, incalza, sobbalza quelle raggianti parole, vento benignante. Guai a chi ignora il mio valore. Noto mi chiamano i greci pagani e Kamshin gli egiziani. Ma la mia storia è favola antica, perché fui io la quarta piaga che l'Egitto funestò con mosconi volzanti. Ma di Goshen salvò gli abitanti, che erano gente di Dio amica.
Giovanni.
Tazzano d'un tratto i ventosi lamenti. Un cupo remoto fragore fa silenzio nella rosa dei denti. Rapido dallo zenith discende un vento che par celestiale. È un grande angelo che batte l'ale e i bagliori e i turbini crea nel firmamento. Eccomi, fate largo, io sono l'afflatolo di Michael, principe angelico, il messaggero più saggio del mondo, e questa plaga dell'Asia profondo da incalcolabili secoli. Mia è in verità questa terra e tutto ciò che a essa appartiene. Qua giù soffiai il primo giorno indimenticato, e soffierò sino al tramonto del creato.
Facciamo una pausa. Allora, questi venti, dal sogno che ho fatto io quella notte, rivendicano ognuno per sé la terra di Israele, che invece è destinata al Messia, protetta dall'arcangelo Michele, perché tradizionalmente il popolo eletto è stato protetto da Michele. Questi venti si fanno avanti e ognuno rivendica a sé la proprietà di quella terra. Il vento dell'ovest dice: io sono stato quel vento che ha portato i pagani su questa terra, perché i pagani sono i veri proprietari di questa terra, l'hanno conquistata loro, sono stati i primi cananei, poi sono stati i romani. Questa terra non è di nessuno se non dei pagani che io ci ho portato qua. Il vento dell'est invece dice: io sono un vento punitore. Prima parla come se fosse un arabo, dice: Ibrahim, che sarebbe Abramo, benedisse Ismail, che sarebbe Ismaele, il figlio di Agar, quindi questa terra è mia. Però lo stesso vento poi dice: però io sono anche il vento punitore che ha bastonato tutti quelli che volevano andare su questa terra, io non guardo in faccia a nessuno, io vi bastono tutti quanti. Quindi, come dire, sia che sia arabo, che sia non arabo, è un vento che è il braccio armato di Dio, insomma, che mette alla prova chi ci vuole andare, è il vento che porta le prove, Giobbe, eccetera, eccetera. Il vento invece del nord è un vento positivo, perché porta, anche se un vento gelido, brutto, che fa spavento, ha portato la grandine in Egitto, ha annunciato questo turbine di vento settentrionale, la grande visione del carro celeste avuto dal profeta Ezechiele. Il vento che ha letto Giampiero è invece un vento che viene dall'Egitto, ed è anche questo qui un vento abbastanza brutto, insomma. Sì, insomma, un vento punitore anche questo. Quello che dice invece l'arcangelo Michele, adesso vedrete che è abbastanza complessa la parte di Michele, lui dice: questa terra io la sto scrutando da un sacco di tempo, questa plaga dell'Asia profonda da incalcolabili secoli, in verità questa terra è mia e tutto ciò che c'è lì dentro appartiene a me, qui io ho soffiato il primo giorno della creazione, perché secondo la Bibbia si dice che dov'era la creazione? La creazione era nel giardino dell'Eden, era nel vicino Oriente. E quindi lui dice: io ero lì già presente al primo giorno della creazione e soffierò fino al tramonto del creato. Adesso però questa parte qui viene spiegata. A quel punto i quattro venti si oppongono all'annuncio di Michele e gli dicono: no, tu stai sbagliando, tu non eri da nessuna parte, qui ci siamo stati sempre noi, ci siamo fatti la guerra l'uno con l'altro, ma siamo stati sempre noi. Adesso cominciamo con Marcello, della parte dei quattro venti del mondo, leggi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 righe. Allora,
ragazzi,
diciamo di
capire se c'è voluto dare quattro voci, no?
Sì, però questa parte qui, quattro venti del mondo, piuttosto che dirla insieme, che è un po' difficile poi da capire, leggete ognuno fino al punto. Comincia Marcello, legge fino al punto, fino al dominatore, poi un altro legge fino al punto, fino a sofferta, quell'altro fino a straniero e quell'altro fino alla fine. Sempre quattro siete, tanto.
Che ne sai tu dei lontani eventi di questa terra santa e infelice? Fummo noi a sospingere popoli e popoli per queste regioni, stranieri, ribelli, invasori, i principi armati delle nazioni, a portare come nuvoli i suoi oppressori e come pure i dominatori.
Daniela.
Fummo noi con l'orda assira a funestare la Samaria e il verde Giordano. Fummo noi a profanare con il romano il segreto del santo dei santi.
Sì, ancora due righe.
Tu sei ignaro di tutte le storie di questa terra arcana e sofferta.
Mauro.
La verità è scritta nell'aria. Chi più forte non soffia, non vince. E mille volte su questa terra sarà penoso, ma è vero, ha prevalso il soffio straniero.
Gabriele.
E così da allora, dalla creazione, non fu che nostra la polvere che rimeva soffiata dai confini del mondo. O forse un cielo, principe degli angeli, quando Dio stese il progetto del cosmo.
Ecco, questa è la grande domanda che gli dicono i venti a Michele. O forse non c'eri, principe degli angeli, quando Dio stese il progetto dell'uomo? E qui si parla della creazione. Vediamo cosa risponde Michele.
E ora, umile servo del Signore. Erano le mie ali il vento creatore, ero io il soffio che planava sulle acque, l'alito emesso il primo giorno da Dio e destinato il sesto all'anima umana. Ero io la brezza del giorno che sparse la voce del Signore e tolse ad Adamo il ritorno nel giardino dell'Eden. Dì e dì dopo il diluvio fu il vento che Dio inviò sulla terra nell'intento di abbassare le acque. E in cielo la pioggia si tacque. Ero io quel vento d'oriente che Mosè prese per mano e sul mare infuriò l'intera notte e lo aprì per volere solo umano. E chi altri volete che fosse il vento vasto e impetuoso che il cuore di Elia percosse e poi lo levò sul carro di fuoco? E da allora fu il mio soffio che eterno istantaneo vola a suscitare nei santi profeti la potenza della parola.
Questo pezzettino di seguito lo dovreste leggere voi tutti e quattro i venti del mondo abbassando la voce il più possibile. Sì. Onnipresente la tua statura, sconfinata la tua visione, tu vinci senza imporre il fio, come fosse il pensiero di Dio. O sommo degli angeli, se le tue ali, a memoria dei venti sì lontani, rivelaci allora dove eri, quando il Dio uomo morì per gli umani. Ancora Michele.
Nell'istante più doloroso del mondo, voluto perché la piena del male immonda non giungesse alla foce, io, solo io, ero con lui lassù sulla croce. Ero il soffio lieve e immateriale che le incrocianti ferite addolciva sul capo incoronato di rovi. Come madre il mio alito leviva lo strazio del figlio dell'uomo. Sul Golgota mi fece anch'io umano. Umano pensiero, terrestre afflizione, patire della mente e sua liberazione. E fui io, ancora io, a soffiare ai quattro capi della terra l'eco del supremo perdono che Cristo pronunciò contro ogni guerra a mo' di estrema benedizione. E poi, quando Pentecoste fu giunta, mi insinuai per l'uscio dell'orante dimora e forte gagliardo divenni, e sul capo di ognuno dei dodici la vivida fiamma sostenni. Cristo lasciò certe parole. Il vento soffia dove vuole, la sua voce si sente, ma nessuno sa dove discende né dove va. Voi foste creati liberi venti, e libertà allora portate nell'aria, come si confà la vostra natura, da qui alla storia futura.
Quattro venti del mondo, insieme. Animati da rinnovata passione, i quattro venti s'azzuffano veloci, si scatena una ridda di voci, di tonfi e raffiche frustanti, ciascuno di essi vuol primeggiare nel seguire il soffio dell'arcangelo nel cielo, per terra e per mare.
Un ruggito materno li frena. Ascoltate, o venti rissosi che ostacolate le sorti del mondo. Già col figlio dell'uomo dormiente sul mar di Galilea scatenaste l'un contro l'altro folate potenti, ma il sonno del giusto non turbaste, a destarlo sulla paura degli uomini. Poi vi pitò, o venti ribelli, e al suo sicuro braccio piegaste il vostro ansimare mai vago. Ed ero io allora la bonaccia che si fece sentire sul lago. Ora un nuovo mistero vi figuro. Dal Signore dei tempi egli mandato di custodire il destino futuro. Dopo di me più alcuno potrà soffiare. Fui il vento del primo albeggiare e sarò il vento dell'ultima sera. Sarò io l'ultimo soffio del creato che arriverà sulle ossa dormienti per destarle alla resurrezione vera. Ammirate, o venti dell'aria e del mare, la fine dei tempi vengo a mostrare. Così sarà il gran giorno dell'ira, nell'epoca del sesto sigillo segnato.
Maria Teresa.
L'abside regali l'angelo distende le ali inafferrabili all'occhio umano. Creano tra cielo e terra un ponte che l'aurora veda l'orizzonte. Un braccio si leva nell'alto, una lancia squarcia il firmamento. Si squadella nel cielo abbagliante una visuale sulla fine dei tempi. Ecco, cosa nai? Il sole s'oscura, la luna si fa rosso sangue, il cielo si ravvolge l'acque come rotolo consulto oltre misura. È la fine, si percepisce tra i vivi. Venti rabbiosi urlano dagli estremi dell'orbe e fanno ovunque rovine sciagura. Amen, gridano violenti. Uniamo questo globo del male. Non fulmine dal sommo gli astalli. Quattro esseri celesti alati, di alti scudi e lance dotati, respingono le aspre correnti fino all'ultima porte del mondo. Via! Terra e mare più non agitate, i 144.000 preservate. Un rinvolo potente rintrona dai cieli, e la voce del Padre Supremo, che a sé chiama il Principe Michele. Dai quattro venti vieni, o vento celeste, e soffia sui morti per farli tornare. Un nuovo cielo e una nuova terra, infine, si va a preparare. Il corso dei tempi è maturo, si comincia il mondo del futuro.
Questo lo dovete leggere ancora voi quattro, adesso lo leggiamo insieme. Come a sera dopo ardente calura una dolce brezza si leva dal mare che ai corpi stanchi dona frescura, così dopo la contesa epocale un mite alito prende a spirare. Soffiamo insieme, o venti fratelli, messaggeri di Dio onnipotente, benediciamo come volle il profeta, o venti tutti il nostro Signore. La terra benedetta dal Padre non merita più il sangue dell'uomo. Ogni odio respingiamo la pace e le zolle sante ammantiamo con primaverile brezza di pace. Anna Maria.
Collato dalla soave armonia, carezzato dalla prima luce del giorno, il mio corpo fatica si desta. Come foglie morte che vanno d'autunno, lieti e contorte, dietro il vetro che le ramette e le rimesta, volan via insieme al mio fanno le identificanti impressioni. Ma nell'anima permane un conforto. Non temete, oggetti del mondo, tormentate dai venti e belli. La loro ira toccherà presto il fondo e ha già segnato il finire della storia, state salvi e non disperate, del principe Michael sarà la vittoria.
Laborioso,
Questo è intenso.
Come dici?
Che dai sono intensi.
L'ho già messo una sera soltanto. Ci ho messo un bel po' di tempo.
È un grande messaggio di strada, chiusura.
Sì, perché. Ciao.
Anche noi tra 5 minuti andiamo a questa.
Va bene. Allora ci salutiamo adesso, così perché prima adesso ci abbiamo le spalle di mezzo. Ci salutiamo bene, guarda via
finando il video. Grazie mille. Ciao. Buonasera.
Abbiamo ancora un po' di tempo, sì. È un testo un po' crippatato, ve lo dico subito, nel senso che dietro quello che c'è scritto tante volte ci sono dei richiami alla Bibbia, al Vangelo, che non sono stato a scrivere perché poi diventa un po' noioso di tutto fare tante note. Per esempio, quando a un certo punto Michele dice ed ero io la bonaccia che si fece sentire sul lago, rammenta quell'episodio del Cristo che dorme nella barca sul lago di Tiberiade o di Genezaret, che dir si voglia, e si scatena una bufera, gli apostoli si spaventano, lo svegliano e lui stende il braccio e ferma questi venti, e il Vangelo dice e si fece bonaccia sul lago, è quello che ho detto io, che ho riflettuto io. Quindi insomma è tutto un mosaico di spesso di citazioni o di eventi biblici, non mi sono inventato niente. L'ultima visuale, quella lì, diciamo dell'epoca del sesto sigillo, è presa dall'Apocalisse e viene descritta come l'ho descritta io. Io poi l'ho descritta in modo poetico, mi sono sforzato almeno di farlo, però fondamentalmente è la stessa cosa. Ce la facciamo a fare un'altra rilettura? Giusto per abituarci un po'. Io faccio la parte di Anna Maria. Serena, dimmi.
Una volta ti chiederò perché sono stati in sigillo. Perché ovviamente sempre il film di Bergman?
No, l'epoca del sesto sigillo è dunque l'epoca della Chiesa, adesso noi siamo la Chiesa di Laodicea, Filadelfia mi sembra. Beh, comunque, secondo la visione di Steiner è l'epoca conclusiva che pone fine al nostro ciclo. Va bene, poi lo...
Non c'entra niente con il settimo sigillo del film di Bergman,
no,
non c'entra niente. Visto quel film?
No, ma non c'entra niente.
Non c'entra niente.
No, non c'entra niente assolutamente. Questa è l'Apocalisse. Dunque, vediamo un po', adesso cerchiamo di leggerla un pochino più attentamente. Serena, placida notte, tenera amica dell'anima umane, perché il mio sonno ferisci con oscuri tormenti? Perché inconsolati lamenti mi par di udire da cieli lontani? Stanotte nella santa quiete dormivo sotto la volta stellata di Palestina, quand'ecco che in sogno atterrivo, travolto da una battaglia intestina scoppiata nella rosa dei venti. Rapito dai giganti dell'aria, dal sommo dal cielo scagliato, fin sulla distesa dell'acque, respiravo infurianti parole, sferzate dai quattro venti del mondo. I loro nomi, ora li ricordo, erano lo scimun orientale e il piovoso vento del mare, lo scirocco afoso del sud e la borea settentrionale. Come serpente e mangusta, o cervi bellicosi in calore, come preda assalita dal cacciatore, i venti s'azzuffano odiosi, spazzano nubi e polvere fanno, tra cielo e terra crean danno con la loro maestosa potenza.
Siamo noi che ci soffiamo la quarta bottiglia di Francesco, là dove si toccano gli indici celesti, ci udirono da sempre i profeti.
Contro l'Am ci vide tornare Geremia, e infuriare ci vide anche Daniel sull'immenso mare nostro, prima che ne uscissero volti di mostro.
Da lungi sale il vento di ponente, e con sé reca parole amare. Fui io la terza piaga d'Egitto, che dal suolo sollevò zanzare voraci, ma a debellarle i maghi di Mizraim, furono per la loro pochezza incapaci. Poi su queste coste guidai i popoli del mare, Filistei son per voi, e poi ancora i Romani, sono io il vento dei pagani.
I Filistei, ciao carissimi, buone vacanze. I Filistei erano quegli abitanti della Palestina, Filistei, Palestina, la stessa parola, che si trovavano lì, erano gli Indoeuropei, erano parenti nostri quindi, che erano migrati con la discesa dei popoli del mare lungo le coste della Palestina e che fecero la guerra a Davide e che furono alla fine vinti da Davide. I Filistei dove stavano? Stavano nell'odierna striscia di Gaza. Quindi quella striscia lì da sempre è stata abitata non da ebrei ma da pagani. Ecco perché gli attuali israeliani la vogliono dare, ci hanno messo i palestinesi arabi, perché quella terra lì, quella lingua di terra, è come se non fosse compresa nella loro ideologia della terra santa, che va dal Libano, dal Golan fino al Mar Rosso. quella striscia di terra era sempre stata destinata ai popoli pagani, per cui loro accettano anche, non la rivendicano gli israeliani. Anche qui insomma c'è tutta una ideologia della geografia, eccetera, eccetera. Ma per dire, è ancora presente oggi questo problema. Marcello, io
ho un mondo, uno sbuffo possente come mantice d'organo canne. È il vento dell'est che si tuffa nel petroso deserto di Giuda. Gonfio come un otre al suo colmo, lo scimun mugghia brucianti rancori. Mia fu questa terra da sempre, da quando il pio Ibrahim benedisse Ismail, figlio di Agar, e grande discendenza gli predisse. Mio.
Ecco, scusa un attimo, Marcello. Il Negev è il deserto che c'è nella parte meridionale di Israele e che finisce con il Mar Rosso, quindi quella punta che c'è, che poi finisce nel Mar Rosso, è da Bezzaida, vabbè, adesso mi viene in mente il paese, comunque la parte finale di Israele è il Negev, o Negev. Lo Sharon invece è un'altura, una regione collinosa che sta al centro di Israele, più o meno dove c'è la Samaria, o Samaria come dicono gli ebrei, e dove c'erano i narcisi di Sharon, i gigli di Sharon, quindi era una regione in cui c'erano tanti fiori, una regione molto fiorita perché è mediterranea, non è deserta, e quindi quelli che oggi si chiamano Sharon è come per dire giglio, insomma, narciso, perché era la terra dei fiori. Invece la Galilea è a nord di Israele e confina con il Libano, e lì sono le colline che erano la patria di Gesù, insomma, che Gesù faceva capo a Cafarnao, il paese di Gesù, dove lui faceva capo nella sua predicazione itinerante. Quando ritornava in Galilea ritornava a Cafarnao, non a Nazareth, ritornava a Cafarnao. Allora dicevamo, mio il Negev, mio lo Sharon,
mie le colline della Galilea. Io sono il vento d'Oriente, il soffio punitore di Dio. Di me vaticinò il figlio di Sira.
Che sarebbe il libro del Siracide, l'Ecclesiastico.
Ci sono venti per castigo creati, che infuriando moltiplicano flagelli, al tempo prescritto apportano macelli e placano lo sdegno di Dio. Fui io l'ottava piaga ai tempi d'Egitto, che trascinò le cavallette. Fui io che in sogno al faraone bruciai le piaghe, erano sette.
Le spighe, erano sette.
E sette gli anni di cupa carestia.
Allora, questa strofa qui te la rileggo io. Fui io l'ottava piaga ai tempi d'Egitto, che trascinò le cavallette. Fui io che in sogno al faraone bruciai le spighe. Erano sette gli anni di cupa carestia, perché prima l'avevi letta meglio.
È un po' di... Sulle mie spalle, per 8 lustri, di 600.000 portali, per aree di luoghi e locustri, lungo la penisola del Sinai.
No. Per aree di luoghi e lacustri, da lago, questo aggettivo deriva da lago, lacustre, lungo la penisola del Sinai, se no se leggi Sinai poi non c'è più la rima. Portai Sinai.
Sulle mie spalle per 8 lustri di 600.000 portai, per aree di luoghi e lacustre, lungo la penisola del Sinai. Per le deserte rocce dispersi i lari della santa e incredula gente, che mai grande il fedele pastore ora crede, ora mente. Sono io il vento che brucia l'erba dei tetti e di Tarshish squarcia le navi. Io, sempre io, il soffio infuocato della giustizia divina mandato. Ero io il vento assalitore che rapì i figli di Giobbe. E così, sotto la prova, si conobbe la pietà del lamentatore. Sulle coste di Palestina ha sospinto la polvere dei soldati invasori, di assurdo prima e poi di Babele, e mai soffiai per frenare il lungo esilio di Israele e la sua diaspora verso il mare.
Uno schiocco, una frusta, una sferza,
e il gelido vento del nord, che freddo e tremore del tremore diversa dal volo fino al mal morto. Sono io quel vento che non mi disperde, e così il freddo talora si perde. Sono io la terza borea che il ghiaccio sull'acqua rapprende. Fui io, qual uragano del nord, ad annunciare al veggente di Ezechiele la più grandiosa visione di Israele. Senza la mia aria pura, preziosa, sarebbe impossibile cosa per il mondo durare pochi istanti. Fui io la settima piaga mai vista in terra d'Egitto, la grande rapace che distrusse uomini, bestie e erbe infestanti.
Ma Dio legge proprio bene. Giampiero.
Avanza, il canto si balza con le macelanti parole del vento meridionale. Guai a chi ignora il mio valore, noto mi chiamano i greci pagani, camscini egiziani, ma la mia storia è favola antica, perché fu io la quarta piaga, che l'Egitto funestò con mosconi ronzanti, ma di coscia il salvò gli abitanti, che la gente di Dio amica.
Tace un tratto i venti lamenti, i ventosi lamenti. Un cupo remoto fragore fa silenzio nella rosa dei venti, rapido dallo zenith discende un vento che par celestiale. È un grande angelo che batte l'ale e i bagliori e turbini crea nel firmamento. Eccomi, fate largo, io sono l'afflato di Michael, principe angelico, il messaggero più saggio del mondo, e questa plaga dell'Asia profondo da incalcolabili secoli. Mia è in verità questa terra, e tutto ciò che a essa appartiene. Quaggiù soffiai il primo giorno indimenticato, e soffierò sino al tramonto del creato.
No, questa è troppo lunga, poi non si capisce. Dividetela in quattro pezzi, cominciando da Marcello. E lo so, però è lunga, ma ce la fate? Sì, perché... Allora, manteneteli bassi, però, manteneteli bassi. Parlo anch'io.
Che il sarai di lontani venti, questa terra santa e felice, un noi a sospingere popoli e popoli per queste regioni, stranieri, ribelli e invasori, i principi armati delle nazioni, a portar come nuvoli i suoi oppressori e come cura i dominatori. Fummo noi con l'orca Sira a funestare la Samaria e il verde Giordano, fummo noi a profanare con il romano il segreto del santo dei santi. Tu sei ignaro di tutte le storie di questa terra arcana e sofferta. La verità è scritta nell'aria, chi più forte non soffia non vince. E mille volte su questa terra sarà penoso, ma è vero, ha prevalso il soffio straniero. E così da allora, dalla creazione, non fu che nostra la polvere primeva, soffiata dai confini del mondo. O forse non c'eri, principe degli angeli, quando Dio stese il progetto dell'uomo?
Ero là, umile servo del Signore, erano le mie ali il tetto creatore. Ero io il soffio che planava sulle acque, l'alito emesso il primo giorno da Dio e destinato il sesto all'anima umana. Ero io la brezza del giorno che sparse la voce del Signore e tolse da Adamo il ritorno nel giardino dell'Eden. Di e di dopo il diluvio fu il vento che Dio inviò sulla terra nell'intento di abbassare le acque. E in cielo la pioggia si tacque, ero io quel vento d'Oriente che Mosè prese per mano e sul mare infuriò l'intera notte e lo aprì per volere sovrumano. E chi altri volete che fosse il vento vasto e impetuoso che il cuore che via percosse e poi lo elevò sul carro di fuoco? E da allora fu il mio soffio che eterno e istantaneo vola a suscitare nei santi profeti la potenza della parola.
Poi quattro.
Quando mi sente la tua statura, sconfinata la tua visione, tu vinci senza imporre il Dio, come fossi il pensiero di Dio. O sono uno degli angeli e se ne tornerai, a memoria dei venti si lontani, rivelaci allora dove eri, quando quando l'uomo voglia aiutare.
Nell'istante più doloroso del mondo, voluto perché la piena del male immonda non giungesse alla croce, io, solo io, ero là con lui lassù sulla croce. Ero il soffio lieve e materiale che le bruciate ferite dolciva sul capo incoronato di rovi. Come madre il mio alito leniva allo strazio del figlio dell'uomo. Sul Golgota mi fece anch'io umano, umano pensiero per restare afflizione, patire della mente e sua liberazione. E fui io, ancora io, a soffiare ai quattro capi della terra l'eco del supremo perdono che Cristo pronunciò contro ogni guerra a mo' di estrema benedizione. E poi, quando Pentecoste fu giunta, mi insinuai tra l'uscio dell'orante dimora e forte gagliardo divenni, e sul capo di ognuno dei dodici la vivida fiamma sostenni. Cristo lasciò le certe parole, il vento soffia dove vuole, la sua voce si sente, ma nessuno sa dove discende né dove va. Voi foste creati liberi, venti, e libertà allora portate nell'aria, come si confà la vostra natura, da qui alla storia futura.
Animati da rinnovata passione, i quattro venti s'azzuffano feroci, si scatena una ridda di voci, di tonfe e raffiche frustanti. Ciascuno di essi vuol primeggiare nel seguire il soffio dell'arcangelo, nel cielo, per terra e per mare.
Un ruggito materno li frena. Ascoltate, o venti rissosi, che ostacolate le sorti del mondo. Già col figlio dell'uomo dormiente, sul mar di Galilea scatenasse l'un contro l'altro folate potenti. Ma il sonno del giusto non turbasse, ad estarlo con la paura degli uomini. Poi ti pietò, con venti ribelli, e al suo sicuro braccio piegaste il vostro ansimare nel palco. Ed ero io allora la bonaccia che si fece sentire sul lago. Ora un nuovo mistero mi figuro. Dal Signore dei tempi è dimandato di custodire il destino futuro. Dopo di me qualcuno potrà soffiare. Fui il vento del primo alleggiare e sarò il vento dell'ultima sera. Sarò io l'ultimo soffio del creato che aliterà sulle ossa dormienti per restare la resurrezione vera. Ammirate, o venti dell'aria e del mare, la fine dei tempi vengo a mostrare. Così sarà il ritorno dell'ira, nell'epoca del sesto sigillo segnata.
Placide regali l'angelo distende le ali, inafferrabili all'occhio umano, creano tra cielo e terra un ponte che dell'aurora vela l'orizzonte. Un braccio si leva nell'alto, una lancia squarcia il firmamento, si squaderna nel cielo abbagliante una visione sulla fine dei tempi. Ecco, cos'è mai, il sole s'oscura, la luna si fa rosso sangue, il cielo si ravvolge e langue come rotolo consunto oltre misura. E la fine si percepisce fra i vivi, venti rabbiosi urlano dagli estremi dell'orbe e fanno dovunque rovina e sciagura. Amen. Gridano violenti, puniamo questo globo del male, ma un fulmine dal sommo le assale. Quattro esseri celesti alati, di alti scudi e lance dotati, respingono le aspre correnti fino alle ultime porte del mondo. Via, terra e mare più non agitate, i 144.000 preservate. Un rimbombo potente rintrona dai cieli, e la voce del Padre Supremo, che a sé chiama il principe Michele. Dai quattro venti vieni, o vento celeste, e soffia sui morti per farli tornare. Un nuovo cielo e una nuova terra, infine si va a preparare. Il corso dei tempi è maturo, qui comincia il mondo venturo. Dopo ardente paura, una dolce prezzo si leva dal mare, e i corpi stanchi dona frescura. Così, dopo la contesa epocale,
umide alito prende a spirare. Soffiamo insieme, o venti fratelli, messaggeri di Dio Onnipotente, benediciamo come volle il profeta, o venti tutti il nostro Signore. La terra benedetta dal Padre non merita più il sangue dell'uomo. Ogni odio respingiamo la pace e le zolle sante ammantiamo con primaverile presa di pace. E qui riprende la persona che ha aperto, che sarebbe chi ha scritto, che ha fatto questo sogno, alla fine si sveglia con questa impressione. Cullato dalla soave armonia, carezzato dalla prima luce del giorno, il mio corpo a fatica si desta. Come foglie morte che vanno d'autunno lievi e contorte dietro il refolo che le rimesta, volan via assieme al mio affanno le terrificanti impressioni, ma nell'anima permane un conforto. Non temete, o genti del mondo tormentate dai venti ribelli, la loro ira toccherà presto il fondo, e al già segnato finir della storia state saldi e non disperate dal principe Michael. Del principe Michael sarà la vittoria. E beh, lo so, impegnativo, dai. Però, siccome è dedicata alla memoria di Salaviov, quello di cui parla sempre Marcello, del significato della memoria.